La nostra mattinata prosegue con voi che sapete, ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
E infatti mi ha raggiunto Giovanni Conti perché ci occupiamo di un tema formativo, pedagogico, valutativo, perché come si valuta uno studente di musica oggi? La puntata di oggi appunto si incentra su sistemi di valutazione in uso dei conservatori e sui quali siano i risvolti, insomma, di questi criteri valutativi nell'attività pedagogica e formativa. Quindi come valutare uno studente e quali sono le modifiche che stanno avvenendo nel tempo, si va avanti, si va indietro, e poi quali sono le differenze tra Svizzera e Italia, come questi interagiscono poi con l'attività pedagogica e anche con i programmi, no, che
certamente,
vengono fatti.
Certamente.
Abbiamo due ospiti con noi.
Il primo è il corresponsabile della formazione e dell'area performance, vice direttore e membro di direzione della Scuola Universitaria di Musica della Svizzera Italiana, evidentemente, Lorenzo Micheli, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
E poi abbiamo Alessandro Zignani, che già conosciamo molto bene sui nostri microfoni, musicologo, docente al Conservatorio di Como e studioso della direzione d'orchestra. Ben ritrovato Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Ecco, partirei proprio da te Alessandro, se mi è consentito, proprio perché questa idea ci è venuta insieme l'altro giorno al telefono parlando e tu diciamo mi hai fatto una provocazione. Il tuo compito qui è di essere il provocatore di questa discussione, quindi ti lascio lanciare la pietra, insomma, ricordando che tu ti occupi di formazione e pedagogia da tantissimi anni in vari conservatori italiani, quindi ci puoi portare la ventata dall'Italia, ecco.
Certo, il problema della riforma che c'è stata, il fatto di avere compartimentato l'insegnamento in discipline specifiche che valgono un certo numero di crediti, c'è un punteggio vero e proprio, si acquisisce una specie di carta fedeltà, come quando si va in certi negozi, no? E ci sono le offerte che scattano alla fine di un percorso di acquisti. Questo ha reso, secondo me, l'insegnamento della musica non quello di un'arte, ma quello di una disciplina puramente tecnica. E non ci sono, a mio parere, possibilità spesso di interazione tra, per esempio, la disciplina strumentale e quella cosiddetta teorica. Io insegno storia della musica, però in conservatori vari ho insegnato repertorio, ho insegnato prassi, queste cose qua, e noto che c'è un problema nello studente nel fare della musica uno stato di cultura, come potrei definirlo. La musica è sempre più una tecnica, è un problema di eseguire delle note giuste nel tempo giusto, ma io vorrei veramente che si cominciasse a lavorare non sulla storia della musica o sui repertori, ma su storia degli stili, storia dell'interpretazione, prendendo alcune partiture, diciamo feticcio, perché contro i feticci si può anche combattere, si può anche avere un rapporto di amore e odio, e applicando a queste partiture tutti i problemi del passaggio dal testo all'esecuzione, senza delle compartimentazioni così rigide tra l'esecuzione e la concezione, tra lo studio del testo e la sua realizzazione. Questo succede solo nella musica. Un attore deve conoscere la letteratura, la storia, la storia degli interpreti, delle regie. Un musicista no, un musicista acquisisce un bagaglio storico astratto e poi un bagaglio tecnico astratto, e il rapporto fra queste due dimensioni è diventato sempre più difficile. Difficile, perché si sono moltiplicati gli insegnamenti, ma sono insegnamenti che vivono di questa divaricazione completa tra le competenze tecniche e quelle culturali, per cui anche nei concorsi io che seguo vedo che spesso vincono musicisti che sono esecutori velocissimi, meravigliosamente brillanti, ma alle volte incapaci di andare oltre il testo, oltre il segno scritto. Cosa che in altre arti è inconcepibile. Tu te l'immagini un attore che entra in scena e legge, declamando l'Amleto, legge edizione tal dei tali, stampato a Segrate, 1968, seconda edizione, primo atto, il castello di Elsinore, la nebbia durante la notte, signore, la didascalia, questo è impensabile. Nella musica succede, secondo me, un pochino così, per colpa di questa non consapevolezza del problema, perché in realtà poi ognuno insegna le proprie cose e l'allievo si trova perso in mezzo a discorsi che sono una polifonia alla indemitiana, cioè vanno in parallelo ma non c'è mai un punto di intesa armonico, è dissipativa la cosa. Infatti nei programmi opero una mia personale rivoluzione, perché molto spesso ho preso partiture, ho analizzato partiture con l'atteggiamento di insegnare come arrivare all'esecuzione. Non faccio discorsi che nella storia non si fanno più, sono arrivato in storia. Sono uno storico e nella storia non si fa più la cronologia dei dati, le battaglie e Napoleone ad Austerlitz, Napoleone no, si fa il discorso, si prende un problema, per esempio la rivoluzione francese provocata dalla non risposta delle istanze che partivano dal basso, dagli intellettuali che finalmente non erano più soltanto aristocratici ma erano anche di classi diverse, e questo porta a un'esplosione progressiva di rabbia e di una reazione sociale, anche se di questi tempi il concetto di reazione sociale non si sa bene cosa sia, si sta parlando di cose, no? Ormai aliene, e allora si arriva a capire perché è successo qualcosa, raccogliendo in modo non sincronico ma diacronico i dati. Nella musica no, la storia è rimasta ancora come era nell'Ottocento, quella che i francesi chiamano l'histoire événementielle, cioè gli avvenimenti, le date, i nomi.
Alessandro, grazie. Giovanni, volevi dire
qualcosa?
Sì, no,
volevo solo fare una considerazione. Io premetto che sono perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo Alessandro, e passando la palla nel campo di Lorenzo Micheli, mi chiedevo, ma questo ideale desiderio espresso da Alessandro Zignani, in fondo, voglio dire, le cose sono cambiate dal punto di vista della riforma, c'è la tessera coi bollini del supermercato, quindi bisogna raccogliere i crediti, ma non è che le cose siano molto cambiate rispetto al passato. Voglio dire, i musicisti avevano anche un bagaglio culturale minore nel vecchio ordinamento, chiamiamolo così. Lorenzo Micheli, come la vedi questa questione?
Ma trovo molto interessante quello di cui si sta discutendo. Io penso a monte di tutto che il problema sia che siamo passati da un sistema in cui la mobilità del musicista esisteva ed è sempre esistita, a un sistema in cui si è resa necessaria la mobilità del titolo di studio, e quindi la spendibilità del titolo di studio in un mercato del lavoro che è stato sempre e sarà sempre più globale. Questo ha portato in qualche modo a un incasellamento astratto e non sempre rispondente alla realtà, ma soprattutto a volte arido, comunque lontano da istanze artistiche vere, dei percorsi di studio. E quindi in qualche modo il conflitto insanabile rimane sempre quello tra una formazione di tipo, diciamo, rinascimentale dell'artista a bottega che prende l'apprendista per insegnargli e passargli il proprio sapere tecnico ma anche artistico, e invece un sistema iper specializzato in cui a ogni piega del sapere umano corrisponde un corso. Io devo dire, nei miei anni di insegnamento in Italia tanti anni fa, ricordo con orrore un corso che si chiamava Fenomenologia delle prassi esecutive. Ecco, questo è un titolo che ancora mi fa svegliare di notte con gli incubi. Però riconosco al tempo stesso che, oltre al problema della parificazione dei titoli su scala europea o globale, c'è anche un problema di specializzazione del sapere anche in campo musicale, di polverizzazione dell'orizzonte professionale, per cui una volta un lavoro di tipo unico, al massimo bifronte, insegnamento, performance, oggi in realtà vive di mille possibili sfumature di campi altamente specializzati, per cui noi in qualche modo ci troviamo tra l'incudine e il martello. Cioè, la formazione del giovane musicista rimane, deve rimanere una formazione di tipo olistico, si dice oggi, un aggettivo che si usa molto, globale, quindi attenta a creare un individuo che ha assimilato un bagaglio culturale, che l'ha integrato col proprio vissuto personale, che lo trasforma in un'energia creativa oltre che tecnica, e dall'altra parte però dobbiamo formare anche delle persone che sempre di più andranno delle audizioni e avranno bisogno di suonare repertorio contemporaneo particolare, che avranno bisogno di possedere competenze nelle prassi esecutive di ogni epoca, che avranno bisogno di conoscere vocabolario antico quanto quello moderno. Quindi il problema è complesso, un sistema unico non c'è, non è possibile. È pur vero, ricordo che comunque noi formiamo, le scuole forniscono la grammatica e la sintassi, ma non il valore aggiunto, ecco, il valore aggiunto in senso artistico, quindi quello rimane comunque competenza dei singoli, o compito dei singoli. Riprendendo quello che diceva Giovanni in chiusura, il discorso del valore artistico degli studenti è un discorso che meriterebbe di essere sviluppato. Non esistono gli strumenti per misurarlo con esattezza, quindi in qualche modo noi dobbiamo formare delle persone che comunque hanno delle competenze più solide e più articolate di quelle che, appunto, riprendendo le parole di Giovanni, possedevano una volta con il vecchio ordinamento, dove c'era un rapporto individuale molto forte con il docente di strumento o di voce, c'erano le materie complementari, non c'era questa galassia di corsi di varia natura, però in qualche modo io penso che lo studente medio oggi esca dalla scuola con un numero maggiore di competenze rispetto a quella che possedeva prima della riforma, comunque prima del ripensamento dei sistemi di studio. Poi queste competenze sia in grado di usarle, questo è un altro discorso.
Grazie Lorenzo. Allora ascoltiamo un po' di musica e ripartiamo proprio da qui, sul perché anche è necessario studiare la musica. Era Glenn Gould, questo una ulteriore provocazione nella provocazione. Ci stiamo identificando, almeno stiamo identificando la problematica di come si valuta uno studente di musica oggi, lo stiamo facendo sempre con Lorenzo Micheli e Alessandro Zignani, con Giovanni Conti ovviamente. Ritornerei proprio sul a prescindere quasi mai riflettuto, secondo me, di un'educazione musicale e dell'educazione in generale. Mi ricordo un testo che scrisse tanti anni fa Boris Porena, mio maestro, tra l'altro, dal sapere al pensare. Sapere e pensare non sono la stessa cosa. Se vediamo le informazioni e le nozioni come cassettini che possiamo aprire, dove è contenuta un'informazione, poi la capacità dello studente è anche quella di comporre i cassettini a seconda di un progetto. Ora, nella pratica musicale anche questo è vero. Perché studiare musica oggi, Alessandro Zignani? Molto brevemente, qual è secondo te la ricetta o comunque il tentativo di passare da un nozionismo in qualche modo anche un po' industriale, no? Se vogliamo, invece a un contatto reale con il linguaggio musicale, ma soprattutto perché farlo, voglio dire, a che ci serve oggi?
Sì, sul fatto che serva a qualcosa io anni fa ho scritto un libro che è La musica prima del suono, no? Che è un libro di neurologia, in sostanza applicata alle arti, alla musica in particolare. La musica viene usata dai neurologi per capire come funziona il cervello, è un linguaggio che permette di attivare il cervello in maniera integrata e attivare anche delle parti del cervello che di solito non lavorano. Quindi è veramente un fattore di crescita neurologica, cioè la musica rende la mente un organismo che funziona in maniera integrata, cosa che non succede con nessun altro linguaggio. È un salvavita addirittura, non solo per il pensiero, per il benessere, ma anche per la capacità progettuale, aumenta la possibilità di progettare, di essere padroni delle proprie funzioni superiori corticali. Questo mi sembra già motivo sufficiente. Sul fatto che la musica possa essere insegnata, questo è un discorso ovviamente, mi parlavi tu di valutazione, io sono d'accordo anche con Lorenzo Micheli, cioè è difficile perché bisognerebbe ascoltare in concerto un allievo a distanza di anni e vedere che cosa ha assimilato e come ha sviluppato un proprio percorso. In generale gli allievi che si occupano, cioè i ragazzi che si occupano di musica, tendono ad astrarla dal contesto sociale e anche psicologico in cui è nata. Bisognerebbe attivare il meccanismo di cui parla Stanislavski nel lavoro dell'attore su se stesso, io lo uso sempre come testo di riferimento, cioè se devi eseguire Beethoven, Mozart o Brahms, devi cercare di interpretare loro, cioè devi essere come l'attore che ha un ruolo dentro cui deve calarsi, devi conoscere come pensavano, che le esperienze biografiche, i traumi, che cosa ascoltavano, che influenze hanno avuto più o meno inconsce, i viaggi, le esperienze interiori, e devi capire che dietro quelle partiture, quelle note, c'è un vissuto, c'è una traccia proprio, ci sono delle tracce mnestiche che tu devi riuscire a comunicare usando un linguaggio assolutamente neutro e astratto come la musica. Quindi non dobbiamo dare il linguaggio, ma dobbiamo dire anche questo, secondo me, e questo non è semplicissimo da fare in un contesto accademico.
Certamente, come non sposare la teoria di Stanislavski. Lorenzo Micheli e anche Alessandro Zignani, abbiamo pochissimi minuti, entrambi siete a conoscenza delle differenze tra il sistema, chiamiamolo così, scolastico dell'insegnamento della musica, soprattutto nei conservatori svizzero, e quello italiano. Quali sono secondo voi le grandi differenze, pregi e difetti? Sintetici. Lorenzo.
Grazie, ma ci sono pregi e difetti da entrambe le parti, ma tutto sommato i due sistemi tendono verso lo stesso obiettivo. Naturalmente il discorso è molto diverso perché i numeri sono molto diversi. Le scuole universitarie svizzere sono poche per un paese che è piccolo, ma che in realtà ha sempre attratto un grande capitale studentesco dall'estero. La grossa differenza, a mio avviso, sta nello sbarramento in entrata, cioè tendenzialmente il sistema svizzero ha un numero chiuso molto rigido che corrisponde più o meno a quelli che sono i numeri del mercato del lavoro, quindi immette sul mercato persone che hanno delle chance in più, mentre il sistema italiano assorbe anche in qualche modo la funzione dell'educazione musicale in senso lato. Il sistema svizzero parte dalle competenze e ci costruisce i programmi intorno, quindi c'è una grande, che sia Lugano che sia Basilea, c'è una grande libertà per quello che riguarda la costruzione dei programmi di studio, dei percorsi, cioè da questo punto di vista, non avendo programmi vincolanti, anche una possibilità maggiore di assecondare le inclinazioni, le attitudini, il talento, la volontà di profilazione professionale del singolo studente e costruirgli intorno un percorso ad hoc.
Certo.
Quindi ecco, c'è da una parte la volontà di tentativo di costruire dei programmi partendo dalle competenze, laddove in Italia probabilmente il discorso è costruire delle competenze partendo dai programmi, però il risultato finale idealmente è lo stesso.
Alessandro Zignani, cosa si può fare per evitare che il conservatorio si trasformi in una fabbrica di disoccupati? Velocissimo.
Il fatto di costruire delle varianti nei programmi, effettivamente i programmi italiani sono molto astratti e sono eccessivamente ambiziosi, nel senso che veramente c'è dentro di tutto. L'insegnante deve capire come operare in autonomia all'interno delle strutture, cioè deve essere responsabile di piccole rivoluzioni interiori che poi diventano grandi rivoluzioni didattiche. È vero quello che dice Micheli, i nostri conservatori assorbono anche chi vuole conoscere la musica, poi non la praticherà, farà il medico, il notaio, un altro mestiere. Bisogna cercare di differenziare queste persone dalle altre, nel senso di creare una idea di cultura musicale trasversale, dentro cui però ci siano delle competenze, quando emergono grandi talenti, che vengono salvaguardate, e vanno costruiti i programmi intorno a questi talenti quando è necessario, salvaguardando la globale visione d'insieme, che è generica, c'è poco da fare, eccessivamente ampia, eccessivamente strutturata. E non lo può fare il Ministero, perché è un processo che richiede dei tempi lunghissimi, la riforma è ancora recente in realtà, lo devono fare gli insegnanti. Io cerco di farlo personalmente e si può fare, basta avere un pochino di coraggio nell'entrare dentro queste dinamiche.
Benissimo, io non posso che insieme ad Alessandro De Rosa ringraziare voi di essere stati in nostra compagnia, di averci regalato le vostre preziose riflessioni. Diamo un arrivederci, Alessandro.
Assolutamente, grazie mille Lorenzo Micheli, grazie mille Alessandro Zignani. Adesso inizia Alphaville con Mattia Pelli tra pochissimo.
E torneremo magari presto ad approfondire queste tematiche. Grazie di essere stati con noi, buona giornata a tutti.
Grazie a voi.